Già avevamo provato nel 2009 a entrare a Gaza e purtroppo eravamo andati al Cairo, ma non eravamo riusciti ad entrare perché eravamo stati bloccati dalle forze di polizia di Mubarak. Allora abbiamo provato a riorganizzarci e sono passati appunto qualche anno per provare a tornare a Gaza. L'obiettivo era quello di portare degli aiuti umanitari e contemporaneamente rompere l'embargo che da anni attanaglia il popolo palestinese da parte di Israele. Quest'anno devo dire ci siamo riusciti grazie appunto a questa organizzazione che abbiamo messo in piedi, che è per non dimenticare il diritto al ritorno, appunto il diritto del popolo palestinese di tornare nei propri territori. Le difficoltà non sono state poche, anche perché combinazione quando siamo arrivati in Egitto è stato dichiarato fuori legge il Partito dei Fratelli Musulmani e questo ovviamente ha provocato degli scontri anche al Cairo stesso e quindi ulteriore difficoltà rispetto alla nostra partenza, però eravamo estremamente decisi ad andarci e abbiamo lavorato insieme all'ambasciata italiana che cogliamo l'occasione anche di ringraziare in particolar modo il dottor Fava e il dottor Modiano, che ci ha consentito con una forma di mediazione col governo egiziano di poter proseguire il nostro viaggio. La notte del 31 dicembre, poco dopo la mezzanotte, abbiamo ricevuto il messaggio che eravamo autorizzati a partire, che avevamo trovato il tutto per poter recarci a Gaza. Devo dire che da subito le difficoltà lungo il percorso sono state notevoli, ci sono scontri in Sinai e quindi automaticamente questo ha creato alcuni problemi. Il primo giorno è andata male perché siamo arrivati a circa 120 km dal Cairo e la distanza tra il Cairo e il valico di Rafah è di circa 360 km. A 120 km dal Cairo, come dicevo, praticamente al primo posto di blocco ci hanno rimandato indietro. Il primo, diciamo, dopo 3 o 4 posti di blocco, diciamo il primo posto di blocco sul Sinai, ci hanno rimandato indietro dicendo sostanzialmente che non c'erano ragioni di sicurezza e che loro non avevano avuto nessuna autorizzazione a lasciarci passare. Nonostante, qui tendo a sottolinearlo, siamo passati e ci abbiano fatto passare sul ponte del canale di Suez, che era chiuso da mesi ed è stato aperto solo ed essenzialmente per noi. A quel punto siamo tornati indietro di un'altra cinquantina di chilometri, abbiamo pernottato in un albergo e poi al mattino siamo ripartiti e ovviamente abbiamo aspettato diverse ore quasi ad ogni checkpoint, in particolare quello che ci aveva respinto perché abbiamo dovuto aspettare una scorta armata che permettesse di attraversare il Sinai. Ci hanno anche mandato indietro il giorno prima con la scusante che praticamente di notte era pericoloso e che c'era un coprifuoco che superava le 16. Morale della faccenda, siamo arrivati fino all'Arish. Arish è una città veramente in guerra, sembra di essere in Afghanistan piuttosto che in Iraq, ovvero postazioni, casematte militarizzate con gincane all'interno dei centri storici, case bombardate, mitragliate. E a quel punto, sul primo posto di blocco, nell'attraversamento della città, ci hanno fatto salire una persona anziana che aveva tutto l'aspetto di essere un capo beduino, molto anziano, che con questa persona sostanzialmente quando arrivavamo ai vari posti di blocco nella città si aprivano e ci lasciavano passare. Ci hanno obbligato a chiudere tutte le tendine, per ragioni di sicurezza, ovviamente forse anche per non far vedere quello che in quella città in realtà stava avvenendo, perché ripeto, era veramente una città in stato d'assedio, cioè c'erano i cecchini sui condomini, sui palazzi, con postazioni proprio protette, con i sacchi di sabbia proprio in cima ai palazzi della città. Dopodiché siamo arrivati al valico e anche lì il valico l'hanno aperto solo per noi. Tenete conto che il valico era aperto solo dalle 2 del pomeriggio, dalle 10 del mattino alle 2 del pomeriggio, solitamente, e non tutti i giorni.
No, quanti eravate in tutto? Oltre a voi c'era qualche altra
27 persone,
delegazione
27,
proveniente
da varie parti d'Italia, dal Veneto, dalla
italiana,
Sardegna,
tutta italiana.
tutta italiana, sì.
Posso richiedere?
E quindi dopo noi hanno aperto il valico siamo entrati. È ovvio che quando siamo arrivati di là siamo stati accolti veramente come dei trionfatori, perché erano mesi che in realtà non riusciva a entrare più nessuno e rompere appunto l'embargo e la chiusura dei valichi a causa appunto di questa guerra che si è scatenata all'interno dell'Egitto. Tenete conto che Rafah era l'unico valico che consentiva un passaggio per Gaza, perché gli altri sono interamente controllati da Israele, che danno grosse difficoltà e quindi stringono la morsa d'embargo proprio al popolo palestinese, facendogli mancare proprio le cose più essenziali. Siamo riusciti a entrare appunto dentro, ripeto, ci hanno accolto come diciamo trionfatori, è ovvio che siamo riusciti quindi nel primo intento fondamentale, quello politico, che era quello di rompere l'embargo e riuscire a portare gli aiuti. Dopodiché siamo andati a portare questi aiuti umanitari all'ospedale di Al-Auda e abbiamo avuto un incontro appunto con...
Medicinali no, perché medicinali li abbiamo consegnato purtroppo il 31, pensando di non riuscire a passare, il 31 abbiamo consegnato tutti i medicinali che avevamo all'ospedale palestinese del Cairo, della Mezzaluna Rossa palestinese, e quindi...
Che li avrebbe fatti avere poi dopo l'ospedale, perché non sapendo se potevamo passare o no, non potevamo rischiare, almeno il medicinale era importante farli arrivare. E quindi niente, quando siamo rimasti lì dentro abbiamo avuto diversi incontri, diciamo anche approfondendo alcune situazioni reali che differentemente non saremmo riuscite, perché il tempo si era ridotto moltissimo. Noi teoricamente dovevamo entrare il 28 e uscire il 3, eravamo entrati il 2, quindi diventava proprio l'ingresso di un giorno solo. Loro però quando dovevamo uscire ci hanno impedito di uscire, questo ci ha consentito diciamo nella sfortuna di riuscire poi a verificare su alcune cose. E devo dire che lo scenario non è stato bellissimo, anzi è stata un po' la conferma di quello che già avevamo avuto e già sapevamo, di un'azione ripetuta da parte degli israeliani nei confronti del popolo stesso, forse con la volontà di colpire anche il governo, ma in realtà per colpire proprio quello palestinese, che non è stato il massimo. Alcuni esempi concreti, abbiamo assistito... essendo stati bloccati, diciamo, chiusi nell'albergo a Gaza, cioè con costantemente i servizi di sicurezza di Hamas, no? E del partito islamico che governa Gaza, e dalla finestra dell'albergo abbiamo assistito, per esempio, al mitragliamento delle imbarcazioni dei pescherecci, dei pescatori da parte delle motovette israeliane. E la distanza stessa visiva già metteva in evidenza la violazione dei trattati internazionali, perché ci sono 20 miglia all'interno dei quali possono pescare i pescatori, ma in realtà la motovedetta era lentamente all'interno di questi 20 miglia e le motovedette hanno sparato su queste imbarcazioni piccole imbarcazioni da peschereccio. Quando siamo andati a vederli poi al porto c'erano proprio 8-10 fori che passava tranquillamente dentro un pollice dentro nella chiglia, e i pescatori ci hanno ad esempio raccontato che hanno cominciato a fare il tiro a segno con una bottiglia di plastica che avevano appoggiato sulla barca. E quindi questo è il primo aspetto. Altra questione, ogni tanto si sentiva bombardare, e regolarmente quando andavamo a verificare questa cosa erano bombardamenti del tutto inutili, cioè erano bombardamenti in campi neanche coltivati, campi con zone completamente libere e abbandonate, quindi evidenziavano una volontà proprio di tenere alta la tensione nei confronti di questa città. Tenete conto che Gaza fa 1.800.000 abitanti che sono praticamente incarcerati come se fosse un carcere a cielo aperto. Ad esempio, un altro danno che abbiamo verificato: dai rubinetti esce acqua salata, l'acqua potabile è un problema molto grosso, sono costretti a comprarla da Israele e gli impianti di depurazione sono stati danneggiati dai vari raid che sono stati fatti, quindi abbiamo acque reflue che ha creato anche l'inondazione di pochi giorni prima che noi arrivassimo, che si mescola praticamente con le acque di fognatura e non avendo la possibilità di controllarle vanno a inquinare anche le falde, e quindi automaticamente non solo c'è acqua salata perché i desalinatori non riescono a lavorare più, tu ti lavi la faccia proprio ti bruciano gli occhi eccetera, esce dal rubinetto proprio esce l'acqua salata. Questa è un'altra situazione. Oppure siamo andati nei campi, abbiamo visto un grande lavoro che fanno ad esempio gli internazionali volontari di interposizione fisica. Praticamente cosa fanno? C'è una zona di sicurezza dove non si può coltivare all'intorno al muro di cinta israeliano, dove praticamente coltivano la frutta. Quando i contadini vanno a raccogliere questa frutta, dai muri sparano sui contadini che non vogliono che raccogliano la loro frutta. Ci sono questi internazionali con dei giubbettini rossi che si interpongono per proteggere i contadini in modo che possano raccogliere. Proprio mentre eravamo lì hanno ammazzato un contadino di 24 anni e ferito gravemente altri due, nonostante ci fossero gli internazionali che si interponevano. Poi non so, altri esempi ci sono tanti, ci sono continuamente palloni sonda che sorvolano il territorio fotografando completamente la zona. Tutti i prodotti che fondamentalmente sotto embargo sono obbligati a essere acquistati da Israele, ad esempio la frutta che compri a Gaza è frutta che proviene da Israele. Abbiamo potuto constatare veramente con mano questa faccenda. E poi c'è anche il problema dell'energia elettrica. Arriva per pochissime ore al giorno, frazionata, senza costanza di potenza, quindi con problemi anche alla conservazione del cibo e tutto.
E una cosa, all'ospedale avete portato medicinali e anche del denaro?
All'ospedale abbiamo portato solo soldi, purtroppo, perché tutti i medicinali che avevamo con noi, non pensando di passare, l'abbiamo lasciato il 31 di dicembre all'ospedale palestinese del Cairo, della Metalla Rossa palestinese, quindi li avevamo purtroppo già consegnate, oltre a indumenti, materiale scolastico, pile, perché poter, visto che la mancanza di energia elettrica, delle pile manuali, candele, eccetera, abbiamo lasciato tutto questo ospedale, perché poi loro si mettevano in contatto con Gaza per fargliele avere. E all'ospedale abbiamo consegnato soldi raccolti nelle varie città, a Modena tramite anche sottoscrizione con aiuto con Zerato,
anche Ferri e altri ci sono stati contatti.
Poi appunto, non so, sulla questione medica, ad esempio la dottoressa Bonaccorsi può spiegare meglio anche la questione dell'incontro che abbiamo avuto nell'ospedale, perché ovviamente abbiamo visitato tutti gli impianti.
Ma non è l'ospedale
a Lauda, perché noi abbiamo comunque siamo andati all'ospedale.
Sì, gli aiuti raccolti erano proprio indirizzati a loro, come diceva Mirka, i farmaci li abbiamo lasciati all'ospedale palestinese. Comunque l'ospedale a Lauda è piccolino, potrebbe essere paragonato ai nostri ospedali di provincia, con un orientamento prettamente chirurgico, però autonomo, insomma, hanno molti posti di ostetricia, qualche posto letto pediatrico, e soprattutto è una chirurgia di prima linea, ecco, d'emergenza, eccetera, non chirurgia elettiva. Infatti i quesiti sono, e non è stato possibile avere dei dati precisi su quello che è la situazione sanitaria globale sulla striscia di Gaza. Ci sono, oltre a Lauda, altri 4 ospedali, più vari posti per le prime cure, e che però non abbiamo avuto la possibilità di visitare. Però la cosa che mi sono un po' portata a casa come ricordo e cose in sospeso è che a un incontro della delegazione con il Pingo, l'ONG e vari partiti politici, si è presentato un signore, sapendo che c'era un medico nella delegazione, con l'incartamento del figlio, un ragazzo di 23 anni con una cardiopatia molto severa. C'era l'incartamento, mi ha chiesto, non so nemmeno io dire, parlava arabo, quindi c'era la traduzione, non parlava inglese, e da quello che ho potuto vedere è una cardiopatia che può avere come soluzione solo un trapianto cardiaco, e qui mi si sono aperti tutti i problemi rispetto alla richiesta di cure. Va bene,
io credo, scusa, è stata proprio indirizzata, se si è rivolta a voi modenesi?
Sì, si è rivolta, aveva sentito dire che c'era un medico. Allora okay. Così proprio alla disperata ha chiesto così un aiuto. E adesso poi prenderò contatto con l'unico riferimento medico di Alauda per passarci informazioni, però lì mi sono posta questi problemi. Le patologie oncologiche, quelle che sono così costose, vengono curate, perché con i veleni dissolti nel terreno sono aumentate moltissimo. Lì io credo che siano abbastanza attrezzati per le prime cure, infezioni, dermatosi, diarree. Queste patologie, per cui da noi c'è tanta richiesta di salute, la richiesta c'è anche là, le risposte credo di no.
Se chi vuole aggiungere ancora qualcosa?
Sì, io volevo aggiungere una storia abbastanza particolare, nel senso che uno degli incontri che abbiamo avuto con una signora dell'associazione Al-Najda, e lei fa parte del Fronte Democratico, che è venuto in albergo da noi e poi ci ha accompagnato a visitare, prima a vedere un sit-in di donne che tutti i martedì fanno in questa piazza. È un sit-in particolare contro l'occupazione, però non è come i nostri, che noi ci troviamo tutti nella piazza. Infatti siamo arrivati e non vedevamo molta gente. Loro sono a piccoli gruppetti sulle panchine e sembrano che stiano chiacchierando tranquillamente, ma è un segnale che loro tutti i martedì la loro presenza determina proprio contro l'occupazione. Poi con lei siamo andati a visitare un campo lì vicino, molto vicino al mare, che si chiama Shati, che è uno dei più poveri proprio, con molto fatiscente sia le strade, le case, ed è un campo dove Hamas ha messo le mani, in quanto essendo vicino al mare lì vuole mandare via tutte le persone e costruire un centro turistico con alberghi e così, e queste persone saranno obbligate a spostarsi a buona non si sa dove, quindi a frammentarsi in altri campi più lontani per lasciare libero il posto. E lei è una donna che è vestita all'occidentale, senza veli, senza niente, così, e detto che per lei è molto faticoso portare avanti questa sua opera, perché Damas viene considerata una prostituta, spesso per la strada gli sputano addosso e quindi ha una vita che tante volte vorrebbe lasciar perdere, poi continua la sua attività, perché anche lì di fianco ha questo un centro di doposcuola per i bambini e adolescenti, e si trova proprio vicino, da una parte c'è la moschea e vicino c'è il centro del generale della postazione di Hamas, quindi è in una posizione veramente molto pericolosa, e lei cerca di portare tutti questi bambini adolescenti, invece di metterli che vadano nella moschea, di avere lei per poterli indirizzare in un altro sistema. E poi siamo andati appunto in questa sua associazione, che l'abbiamo visitato, con strutture molto, molto belle come educativo per tenere proprio questi bambini, ed è la difficoltà di questa donna nel portare avanti questo discorso all'interno di una società religiosa, una piccola realtà.
Quella è una bella, questa è veramente bella resistenza, quella è una bella resistenza, infatti.
Per lei sarebbe da rimanere a ascoltarvi.
Io da diverso tempo desideravo andare a Gaza, ho già fatto dei viaggi in Palestina con la Luisa Morgantini, sono già andato in Libano e volevo assolutamente vedere la realtà di Gaza, se non che in agosto avevamo già fatto tutti i biglietti eccetera, è capitato il colpo di Stato militare e tutti quanti abbiamo rimandato cambiando la data sul biglietto. Siamo partiti il 26 dicembre e poi strada facendo tutti i giorni prendevamo i contatti con l'ambasciata italiana e sinceramente avevamo un po' perso la speranza, se non che, come diceva l'ultimo dell'anno, all'una e mezza è arrivato questo permesso che io e altri quattro eravamo già praticamente al check-in per rientrare in Italia. Questo purtroppo è stato una cosa che mi è dispiaciuto molto, perché non avrò probabilmente altre occasioni, vedremo. Pertanto io mi sono perso un'occasione che è stata veramente...
Perché tu, Ivano, sei stato insieme ad altri italiani, eri già rientrato, perché non arrivavano
sì,
i permessi per entrare.
Esatto, ormai avevo perso la speranza insieme ad altri, eravamo già all'aeroporto e avevamo già in fila per il check-in, eccetera. E di conseguenza la decisione è stata quella di continuare, di rivedere. E io mi sono perso Gaza.
Si fa ad andarci
lì adesso, purtroppo dal primo di gennaio, perché prima prendevi accordo con l'ambasciata italiana che c'è al Cairo, quindi per avere i permessi così. Dal primo di gennaio questa l'ambasciata italiana rimane al Cairo, hanno cambiato queste modalità per accordi che hanno preso da loro, quindi chi vuole adesso andare a Gaza deve andare direttamente all'ambasciata egiziana.
Lì, e sperare.
Come giornalista riesci a uscire, però per esempio anche lì è momentaneo.
Hai delle attese, perché poi anche il nostro è venuto a trovarci Michele Giorgio del manifesto. Il primo giorno lui non è riuscito a passare perché vietavano l'ingresso ai giornalisti.
Infatti lui si era molto preoccupato, perché quando hanno vietato l'ingresso ai giornalisti c'è stata piombo fuso, il bombardamento totale di Gaza. Sapendo che noi eravamo dentro, lui si era un po' allarmato il fatto che non lo facessero entrare, perché un'altra caratteristica importante è che quando hanno bombardato tutta Gaza hanno impedito ai giornalisti di essere testimoni quando hanno bombardato e invaso. Quindi fa capire già la situazione. Infatti noi siamo molto soddisfatti di questa cosa, perché è stato faticoso. Noi siamo arrivati praticamente ieri mattina alle 5, quindi però è stato importante per l'obiettivo umanitario, ma anche e soprattutto per l'obiettivo politico che abbiamo raggiunto.
Sì,
cioè, è stato importantissimo.
Il desiderio era rompere l'assedio, proprio simbolicamente.
Farle... una cosa,
e sperimentando sulla nostra pelle quanto poi sia difficile. La... non è tanto è chiuso, è aperto, il tal giorno è chiuso,
è
la... la discrezionalità totale. Per
cioè,
cui
tu sei
tu
umano,
arrivi lì, magari ti aprono dopo una settimana. È quello che non riesci a fare dei programmi di viaggio, perché dal Cairo lì non è, non sono tanto, sono 350 chilometri, no, ma che per il tempo che richiedono è come se fossero mille, perché...
Ha un altro progetto molto bello, che è l'Arca, si chiama.
Ah, sì.
Tempo fa c'è stata la Freedom Flotilla, cioè il tentativo di rompere l'embargo marino nei confronti di Gaza, e che ha portato poi all'uccisione di 9 attivisti turchi,
turchi
mi sembra.
Sì.
Con la Freedom Flotilla c'è stata l'invasione dell'esercito israeliano sulla barca, che è oltretutto in acque internazionali. Allora adesso ci stanno cercando, questo progetto molto bello, di fare il rovescio, cioè stanno costruendo un'arca nel porto proprio di Gaza, un'imbarcazione, cioè caricarla di prodotti che vengono realizzati a Gaza per andarli a vendere all'estero, che sono già venduti oltretutto, quindi si sta organizzando una rete anche in Italia, cioè, per l'acquisto di questi prodotti, in modo che questa imbarcazione parta dal porto cercando di uscire da Gaza per riuscire a portare i prodotti da vendere in Europa o nel resto del mondo. Quindi un'operazione rovescia. È un'operazione molto bella, perché ci sono internazionali che stanno lavorando proprio fisicamente con legno e stanno costruendo quest'arca dentro nel porto.
Ma uno dei modi di entrare dalla porta israeliana è unirsi a un gruppo che abbia fatto un progetto. Con un progetto allora si entra.
Poi il problema grosso rimane sempre l'informazione, perché quello che noi cerchiamo sempre di fare è che quello che noi facciamo esca, che si senta così, perché purtroppo anche quando siamo stati via parlavano degli altri turisti fermi al Messico per l'incidente all'aereo, non hanno parlato certo di noi, perché è un problema un po' particolare, per cui la nostra difficoltà è in modo di uscire dalla nostra piccola cerchia di militanti. E anche tra l'altro al ritorno, lo dicevamo in macchina mentre venivamo qua, la nostra delusione è che tanti nostri amici e conoscenti, quando siamo tornati, sono stati contenti perché siamo tornati, ma pochi ci hanno chiesto cosa avete visto, cosa avete fatto, com'è la situazione.
No, sono situazioni surreali, nel senso che quello che passa qui in particolar modo è tutta un'altra cosa.